dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 27 aprile 2020, pronti per la fase 2 con l'app Immuni, il contact tracing distribuito meno, il ritorno del monopattino e gli upscalers in bilico tra fanart e pirateria. Pronti per le notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dall'abbastanza studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E siamo pronti. E buonasera a tutti, buongiorno a chi ci ascolta durante la giornata.
Eccoci.
Buonasera, eccoci, buon pomeriggio, buongiorno.
Buon Michele. Tutto.
Allora, era un problema di prossimità o era un problema di cavo? Hai solo cambiato il cavo o l'hai messa anche più lontano la scheda?
Allora, nel frattempo ho staccato una Raspberry Pi che tenevo qua in testing. Okay. Ho staccato
l'hub colpa di Linux,
USB.
Non c'è niente da fare.
Esatto. E ho staccato la PlayStation. Quindi poi, adesso facciamo il gioco, nel frattempo che tu vai avanti con la trasmissione, ogni tanto attacco cose a caso.
E vediamo che succede.
E vediamo che effetto fa.
È pure un'idea. Dai.
Hai tolto la USB.
È un approccio sperimentale.
Più empirico, più che va bene.
Esatto.
Il lab USB era ci passava in mezzo la scheda audio oppure no?
No, però okay. Di quelli alimentati esternamente, quindi magari portava un po' di rumore.
Chi lo sa, tutto è possibile di questi tempi, tutto è possibile.
Esatto,
che accrocchi malefici che stai facendo.
Mamma, troppo tempo.
Risolviamo, anzi per ora sembra che ci abbiamo messo una pezza e ci mancherà.
Comunque, volevo fare un'altra postilla, le guideline per i nomi sul video, perché io sono Michele, poi c'è Franco, poi c'è Giulio Cupini, nome e cognome, e poi c'è Cylon Prof. Qua c'è un po' l'anarchia, io ristabilirei un po' l'ordine.
Diteci,
è giusto, ordinaci, comandaci.
Era un comando io.
Allora, visto che stiamo dando una svolta seria a Digitalia, perché oramai siamo vecchi, non possiamo far più ragazzini.
Giusto.
Avete sentito anche l'intro della trasmissione con alcuni
complimenti,
degli argomenti.
Tra l'altro, complimenti.
Grazie,
per l'intro.
Hai visto?
Ho notato.
Dopo 521 puntate ho smesso di cazzeggiare una cosa seria. Le novità nella stesura dei canovacci come una redazione seria eccetera, e possiamo anche fare più seria questa cosa qui e di mettere nome e cognome come è giusto che sia. Dov'è che si cambiano? Li cambiamo noi, immagino, non li puoi cambiare.
Quando entri.
Una volta entrato non puoi più cambiare nome.
Non credo.
Ho capito, va bene.
Ci abbiamo mai pensato.
Dobbiamo ricordarci, ma l'unico corretto questa sera sono io.
Assolutamente. Giulio, come sempre impeccabile.
Dipende da che intendiamo.
Guarda che siamo in Italia, la legge domani cambia, quindi
c'hai l'autocertificazione?
Quale?
Tra l'altro, ho letto che l'autocertificazione si in Germania, in Regno Unito, non mi ricordo.
In Francia hanno l'autocertificazione.
In Francia si fa online.
Sì. Anche in Grecia con un token che ti arriva sullo smartphone che autorizza.
Cioè che si fa una volta tanto, dici?
Esatto, matcha l'identità.
La dovrei cambiare se vai in dei posti diversi o per motivi diversi. Io oramai ho un plico così di autocertificazioni, quella per andare a lavorare in studio per visitare le urgenze, quella per andare a fare la spesa, quella per andare dall'ottico a ritirare gli occhiali. C'ho una pila così e ogni giorno, a seconda di dove vado, tiro fuori.
No, anche perché poi in questi giorni è uscita, se non sbaglio, hanno fatto tanto annuncio su Twitter, l'app quella che si chiama IO, quella
che
è uscita
la settimana
scorsa, ne parlo,
che sarebbe il primo servizio da offrire. Magari
io mi sono ammazzato per scaricarla e qui non c'è nessun servizio.
Ma neanche
c'è,
sì, perché deve essere abilitata dalle municipalità.
Certo.
Se guardi l'elenco dei comuni che la implementano è ridicolo, però tanto l'app c'è, la guardiamo.
Vabbè,
che bella.
Non diamo del ridicolo a Milano,
abbiamo un... No, non ho detto che Milano è ridicolo, ho detto che l'elenco è ridicolo, siccome in Italia c'è qualcosa di più che Milano.
Milano, tipo altri due comuni.
Sì, ma effettivamente, dai, veramente...
Cosa stavo... però avete ragione, era un'opportunità. Non ho capito se l'autocertificazione online in Francia e in Grecia vuol dire che tu compili un form su un sito e poi lui ti dà un PDF che puoi stampare... oppure se l'autocertificazione rimane completamente digitale e i vigili quando ti fermano hanno accesso alla tua autocertificazione.
L'esperimento francese non lo conosco, conosco meglio quello greco, lessi qualcosa riguardo qualche settimana fa e lì invece vive completamente digital, okay. Quindi
questa è una bella cosa.
Dai dimostrazione, c'è una sorta di QR code che viene scansionato e quello dimostra la lettura e c'è il passaggio di check, quindi mi sembra una cosa civile assolutamente.
Sì, è una cosa civile. C'è un però, è vero, e per noi è un'occasione persa, no? La digitalizzazione, passiamo al digitale eccetera, poi muoviamo montagne di carta ogni volta che dobbiamo uscire di casa. Se tu trasmetti tutte le volte che esci di casa un documento a un ministero, a quello che è, a un ente pubblico, con la tua intenzione di andare in un posto partendo da un altro, siamo di nuovo nel tracciamento e qui siamo veramente invasivo. Vuol dire che nel giro di un mese quel ministero sa i cacchi di tutta la nazione.
Però penso che quando viene scansionato il QR code, nel senso che ecco, tu hai una installazione locale che poi deve essere
controllata, se ti fermano, tu la invii. Ecco, così mi sembra più certo, più sensato. Max.
Sì, anche in Francia
volevo capire meglio il meccanismo, cioè se appunto era un'operazione che tu facevi una tantum e che poi non ti tracciava, oppure se ogni volta che devi uscire ti traccia.
Michele, cioè, prego.
Sul sito dell'AGI dice che in Francia c'è un QR code generato dall'applicazione che tu presenti in caso di fermo e il poliziotto lo scansiona direttamente dall'app.
E il QR code contiene le informazioni che tu hai inserito. Oppure contiene un link di un file che è già sul ministero, chi lo sa.
Questo non si sa.
Se c'è qualche amico che ci ascolta da uno dei paesi che hanno implementato questa cosa, fateci sapere, che è una cosa interessante, perché tutti concentrati su Immuni, ma anche queste possono essere sistemi con un livello di invasione della privacy oltre quello che è auspicabile per cose del genere, anche perché poi cioè, non è che con le autocertificazioni si combatte il virus. Credo
da quello che leggo su un altro articolo che invece è che tipo, non so se linka direttamente alla certificazione compilata tramite form online, comunque è riconducibile al form che tu hai compilato. Quindi c'è un form da compilare con le tue informazioni, il QR code genera un link, non so se direttamente al form fisicamente o comunque lo linka alle informazioni che tu hai inserito viene...
Sono sempre possibili tutte e due le interpretazioni, no? Nel QR code possono esserci direttamente
possono
le informazioni che
entrambe.
Non so quanti bit si riescono a codificare dentro al QR code.
Perché ci sono vari formati di QR code.
Oppure se il QR code contiene una password e quindi magari il tuo file è sui server del ministero ma è criptato, e quindi senza quel QR code nessuno al ministero può accedere alle informazioni in quel file che tu hai depositato. È possibile anche un meccanismo del genere, chi lo sa. Sono curioso, non ho pensato di approfondirlo prima, lo faremo. E intanto il nostro contact tracing evolve, è cambiato grazie alle urla di dissenso partite da gran parte della comunità, compreso dalle pagine ma dai microfoni di Digitalia e poi dal Politecnico, tutta una serie di obiezioni. Pare che il governo abbia svoltato e abbia deciso di modificare l'app Immuni per non utilizzare il protocollo ipercentralizzato, ma quello decentralizzato come auspicato dalla comunità europea e come anche suggerito da Google e Apple, che stanno preparando le API con il sistema decentralizzato.
Infatti leggevo un articolo che insomma insinuava il sospetto che poi la decisione veniva essenzialmente da quello, no? Cioè dal fatto che le API di Google e di Apple...
Ma diciamo che c'è un... Cioè, Google e Apple sarebbero stati un ostacolo. Infatti la Francia, che si è mossa un pochino prima di noi e che anche lei andava verso un approccio centralizzato, si era messa in discussione e aveva chiesto esplicitamente a Apple e Google di... aprire lo stack Bluetooth per la loro applicazione, e pare che Apple e Google gli abbiano detto di no, a meno che non avessero cambiato l'impostazione dell'app da centralizzata o decentralizzata, perché il Bluetooth si spegne, il Bluetooth di prossimità e il Bluetooth 4.0 come si chiama viene spento nel
nel, LE, no?
BLE.
Viene spento nel momento in cui lo schermo è spento e l'app va in background. Per continuare a trasmettere ci vuole un'autorizzazione esplicita da parte del vendor, e il vendor la negava per app così invasive della privacy. Però avrebbero avuto anche problemi nei confronti della Comunità Europea, perché nel momento in cui la Comunità Europea pubblica delle linee guida in cui si parla di proporzionalità dell'invasione della privacy rispetto ed esplicitamente dice che le soluzioni decentralizzate sono da preferire a quelle centralizzate, sarebbe stato difficile andare avanti, certo, lungo quella linea, certo. Anche se non tutti, la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Italia erano per l'app centralizzata. Mi sembra di aver capito per ora che solo l'Italia e la Germania abbiano dichiarato di assolutamente andare verso il modello decentralizzato, di aver cambiato strada. Non mi sembra che Francia e Regno Unito si siano ancora pronunciati.
Regno Unito non
senso.
È più in Europa, quindi
non è più in Europa, non ma è, deve sempre chiedere l'autorizzazione ad Apple.
Okay, dove, Apple. Ah no, quello certo. No, la Francia sta, come al suo Apple. Solito, sta andando dritta come un treno con la sua impostazioni. Tra l'altro, poi oggi è uscita anche l'app australiana. Di cui si è parlato un po', scaricato da circa, anche quella da circa un milione di persone a poche ore.
È in vendita solo in Australia o si può scaricare anche dallo store italiano?
Allora, ho provato e l'ho installata, no, non è disponibile sul Play Store, immagino neanche su quello di iOS al di fuori dell'Australia, però...
C'è la PN,
sul Play Store si scarica l'APK e la si installa. E la particolarità rispetto a quelle che sono le impostazioni, le previsioni di quella europea, è che hai bisogno del numero di telefono, okay, per ricevere le notifiche, per fare in modo che tu non ti iscriva più di una volta al servizio. E non è obbligatorio anche lì, non porta nessun tipo di malus nel caso in cui non la installi, ed è un esperimento centralizzato dagli articoli che ho letto del governo australiano.
Sì, assolutamente sì. Quante sono state installate? Quante installazioni?
Se non ricordo male, un milioncino. L'Australia ne fa?
25 milioni.
Ecco. Beh, no. Siamo ai livelli, anzi meno di Singapore.
Ma da quanto tempo è in giro?
Oggi? No, 24 ore.
Allora, la stima che hanno fatto in Italia è il 60% di penetrazione minima. Non si sa
dipende
come sia stato calcolato,
stime, cioè
questo
chi dice
numero,
40, chi dice
che
60.
È come quello, esatto, è come quello dell'immunità di gregge, che ognuno spara la sua, e in realtà nessuno sa esattamente di che cosa parla e tira delle stime. 60%, sapete l'applicazione più installata sugli smartphone in Italia, sapete qual è?
WhatsApp.
Sai qual è la penetrazione di WhatsApp sui cellulari italiani?
40%,
sì, 40%. Sì.
E la penetrazione degli smartphone in Italia è circa il 60, se non ricordo male.
Esattamente. Esattamente.
Sì. Quindi
se da quel 60%, se da quel 60% togli i device che non hanno il Bluetooth Low Energy e che non hanno l'ultima versione del sistema operativo, non arrivi, neanche che se tutti la installano, non arrivi a quel 60% auspicato perché l'applicazione abbia una qualche efficacia. Qualcuno dice che probabilmente un minimo di efficacia ce l'avrebbe anche a dei livelli inferiori, ed è vero, ci sta, basta che...
O su aree geografiche magari più limitate. Dove
dal punto di vista dal punto di vista concettuale basta che ne becchi uno in tutta la storia dell'installazione delle app,
certo,
che pensa positivo, che dici
è
stata utile, certo, perché ho permesso a una persona di non ammalarsi. Però
ecco, era come come in Inghilterra quando hanno fatto il test sull'intelligenza artificiale, abbiamo beccato un ladro al magazzino, al grande,
esatto,
magazzino.
Abbiamo messo nei campi di concentramento 50.000 innocenti, però abbiamo beccato un ladro. Benissimo, bravi. Rimane la questione del teatro, nel senso che come dopo l'11 settembre si è fatto il teatrino della sicurezza negli aeroporti con gli scanner millimetrali, gli apparecchi che ti annusavano le scarpe, ti dicevano che aroma di formaggio emanava dai tuoi piedi e cose del genere. Qui siamo alla stessa cosa. L'app, a detta di tutti, anche da chi la propone in maniera più veemente, serve come accompagnamento alla testabilità della popolazione. Certo. Ti serve per dire, guarda, non testare 100.000 persone, inizia a testare queste 1.000 oltre magari a quelli campione. Che lavorano in una residenza per anziani, tutti quelli che lavorano in un ospedale, tutti quelli che sono passati all'ospedale, testa anche questi 5.000 perché sono stati vicini e probabilmente a... Ma se noi non arriviamo alla possibilità, alla capacità di testare dal punto di vista, parliamo di tamponi, di RNA virale, tutti quelli che hanno bisogno del test, l'app è una cosa assolutamente inutile. Oggi si fa tanto cancan sull'app perché è una cosa che stupisce, una cosa che...
Un fatto mediatico.
Ci salverà l'app. Ah, meno male che c'è l'app. Che da quello che si vede in questi giorni può essere anche un'arma a doppio taglio, può essere anche un fenomeno preoccupante, no? Perché stiamo mollando, stiamo aprendo, stiamo dicendo andiamo verso una ripartenza e ovviamente la gente ce n'ha le palle piene. Oggi in Liguria oggi era già attiva la fase 2 per la libera uscita delle persone che potevano andare a passeggiare in coppia, se coniugi, se conviventi o robe del genere, e ovviamente c'è stata l'invasione. C'è la possibilità di andare a pescare da oggi, sul molo qui davanti.
Tutti a pescare.
C'erano un gruppo di pescatori a 20 centimetri uno dall'altro che pescavano. E si sbulacca, è normale, dopo che sei stato chiuso in casa 40 giorni.
Ma magari c'ha la mascherina attaccata al collo.
Esatto, anche perché dopo gli annunci di ieri, voglio dire, c'è stata una profonda delusione.
Sì, appunto.
Eh sì, rischi
aspetta
di perdere
che
stiamo
ancora
controllo.
Cercando di computare cosa è successo ieri.
Per di più. I morti sono in calo, i ricoveri sono in calo più o meno, eccetera. Abbiamo anche l'app e va bene, sbulacchiamo. Tanto più che la gente capirà, perché noi lo capiamo, noi lo spieghiamo, i digerileni lo capiscono. Oggi l'ho spiegato a Bea, l'ha capito anche Bea come funziona l'app. Le ho detto che domani la interrogo.
Dopo Bea prova a spiegarla al mio omonimo Di Maio, vediamo. Perfetto. Se capisce, dato che l'ultima volta, l'ultima volta che è stato testato.
Bravo. È quello che mi preoccupa. È quello che mi preoccupa. Se il nostro ministro degli esteri ha capito che l'app ti avvisa se stai per entrare in contatto con un malato, che cosa capirà una buona percentuale degli italiani? Capirà che con quell'app può andare dove vuole, perché tanto prima di entrare dal parrucchiere, se c'è un malato, l'app gli dice bip bip, no, torna a casa, cosa stai facendo? Questo mi preoccupa.
È veramente pericoloso, sì.
Infatti è un po', secondo me, su questo, volendo vedere il lato più dell'aspetto di comunicazione, credo si sia persa anche un po' l'opportunità di un dibattito un pochino più approfondito al di fuori delle fonti ufficiali di comunicazione governativa che ci possono soddisfare o meno e di cui magari non è questo il tavolo su cui discuterne, però anche sulla stampa generalista che ultimamente abbiamo anche brindato spesso al fatto che si era avvicinata molto più a tematiche digitaliane e aveva trattato temi che prima potevano essere solo di stampa specializzata. La superficialità molto grande con cui ha trattato il tema dell'app, il tema dello scambio informazioni, il tema della sicurezza, è una grande occasione persa in generale per tutto il giornalismo. Ho seguito un po' il dibattito, ma in relazione anche agli articoli che ci siamo scambiati all'estero, e la caratura in generale di stampa generalistica, su cui abbiamo visto articoli di commento, mi è sembrata molto diversa, e questo un po' provincialismo italiano di voler ridurre tutto a un confronto, veramente il 90% scontro e confronto, ma anche poi banalmente nel ridurre tutto un ma come, non vuoi cedere la tua privacy a un'app che ti salva quando cedi i tuoi dati tutti i giorni ai meme perché verdura sei, è veramente un'occasione sprecata che ti dà la misura di quanto manchi un approfondimento stile quello che cerchiamo di fare noi questa sera, insomma. Quindi su questo ci vedo,
però non tutti i media sono stati così,
no, non tutti i media, ma i molti cittadini sì, però ti dà l'idea di come questo concetto della privacy che l'Unione Europea, Amnesty International, cioè tutta una serie di entità hanno dichiarato come un diritto primario e inviolabile del cittadino, non sia ancora, questi concetti non siano ancora ben entrati nella testa di molte persone. Io credo che, non so se oggi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, si inizi a spiegare che cos'è la privacy esattamente e no. Se è importante, questo credo che sia, no? Come io mi ricordo, le elementari, le medie, inizi a fare un po' di educazione civica, poi la fai alle superiori e ti spiegano, no? Perché e per come, che cos'è il diritto di parola, la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di movimento. E io credo che la privacy vada insegnata, i concetti legati alla privacy vadano insegnati legati a tutti questi altri, perché tutti questi altri argomenti derivano dal diritto alla privacy. Nel momento in cui non esiste più diritto alla privacy, tutti gli altri diritti sono, certo, sono in pericolo. E
E questo... e dire, fortunatamente è girata un po' sempre, sempre sui canali sbagliati, mai su quelli generalisti, la famosa citazione dal libro di Snowden, che se non hai bisogno della privacy è come dire, perché non hai niente da nascondere, come dire che non hai bisogno della libertà di parola perché non hai niente da dire.
E certo,
che è una di quei pezzi del libro.
Assolutamente, perché... da mettersi in piedi e fare la ola, certamente, esatto. Ma certamente, certamente. Il problema è proprio quello che gran parte della popolazione, e specialmente la popolazione probabilmente dai 30 anni in su, io spero nei giovani che siano più esposti nell'ambiente scolastico a questi concetti, non hanno, lo vedi, non capiscono qual è la differenza tra cedere i tuoi dati a un ente commerciale, quello che ti propone l'app, ti dico che verdura sei, e cederli a uno Stato. Uno degli articoli, adesso io non mi ricordo più qual è, forse sul Post c'è stato c'era un bel articolo che faceva un esempio. Immaginate se un'app del genere va avanti, se oltre a usarlo per questa emergenza si utilizza per altre emergenze, perché tanto l'app c'è, e queste emergenze possono arrivare perché ci sono delle altre infezioni, queste emergenze possono arrivare se ci sono delle sommosse civili, ad esempio a un G8 di Genova nel momento in cui c'è una grossa cosa. Immaginiamo se diventasse addirittura obbligatoria in situazioni di particolare emergenza, e se una emanazione dello Stato, quindi delle forze di polizia, sapessero esattamente chi c'è e chi non c'è in una determinata scuola per andare a fare. No, li sappiamo i casini che ogni tanto succedono,
certo,
non perché
certo,
lo Stato è cattivo, certo, ma perché a volte lo Stato può sbagliare, può muoversi, può avere degli elementi cattivi o degli elementi meno, come dire, meno consapevoli di quello che stanno facendo, che fanno degli errori. E dare degli strumenti assoluti allo Stato vuol dire dare... elevare all'ennesima potenza l'effetto di questi errori. Siccome lo Stato fa degli errori, uno Stato onnipotente fa degli errori che sono drammatici. Per cui è sbagliato dire lo Stato deve essere onnipotente perché tutti devono seguire le leggi, perché rende onnipotenti anche gli errori dello Stato, che già sono drammatici. Perché nel momento in cui metti in galera un innocente o lo fai diventare imputato e finire su tutti i giornali per 10 anni, stai già facendo una cosa terribile. Se questa possibilità diventa iperpotente grazie all'invasione appunto della privacy, fai una cosa che va ben oltre dire chi sei, come ti chiami e che verdura ti piace all'inserzionista di Facebook di turno.
Il vero problema della deriva, diciamo, il lato negativo dell'influenza culturale degli ultimi 10-15 anni dello sviluppo di internet è stato proprio questo, di far passare questo modello per il quale ti do gratis le cose e tu mi dai gratis i tuoi dati, no? Questo
certo,
in qualche maniera è questo che ha in qualche maniera fatto dilagare questa opinione, per la quale si va bene, appunto, la formulazione negativa della bella frase di prima, che io non ho niente da nascondere, quindi perché non dovrei darti i miei dati?
Appunto, è semplicemente una svalutazione del concetto della privacy.
Ora,
non
dal
comprendere...
punto di vista educativo, invece, devo
certo,
dirti che io posso giudicare le generazioni, diciamo, tra i 20, tra i 19 e i 23, 24 anni, no? Per il mio lavoro sono un osservatore obbligato di queste generazioni.
I 99, 2000, 2001, adesso usa tantissimo tra i giovani, mi dicono dire, non l'età ma l'anno di nascita.
È un po'
io
prima,
sono un
dai.
2000, sono un 2001, sono un 99.
Che i 2000 c'hanno 20 anni, sì, vabbè, più o meno, dai, quelli là. E devo dire che purtroppo dal mio osservatorio, che peraltro è anche non prevalente, perché diciamo ha a che fare un po' con tutte le facoltà, ma in particolare di ingegneria, è ovviamente focalizzato su gente che di tecnologia in qualche maniera ne mastica, no?
Certo.
Devo dire che invece la percezione del concetto di privacy e il modo in cui la tecnologia è legata, sta trasformando la società, non è... è paradossalmente un po' il contrario di quello che dici tu, mi sembra più nei trentenni.
Ok.
Tra i 30 e i 40 anni li vedo più consapevoli.
Cioè,
ne abbiamo parlato, secondo
c'è un cutoff alto che dipende dall'età e un cutoff basso che dipende dalla consapevolezza, probabilmente, no? Il ventenne è più spensierato e ha meno la testa a questo tipo,
sì,
di...
questo.
Ma secondo
essere,
me non è neanche una questione di età adesso, è di come sei cresciuto e in che epoca, cioè in che, poi vabbè, sono epoche tecnologiche, quindi stiamo parlando di tempi relativamente ristretti in anni umani, però io credo che ad esempio la più o meno diciamo la nostra generazione, Max un po' diversa, no, la storia,
io sono una generazione in più.
E noi ne parliamo sempre quando parliamo di alfabetizzazione digitale, informatica in generale, non necessariamente in termini di privacy, usare il computer, questa cosa vetusta, e si è portato a aver visto crescere internet e non esserselo trovato su un device come questo con delle app già pronte, ci ha creato degli anticorpi diversi rispetto a quelli che si stanno creando nella generazione che sta venendo adesso. E questo, secondo me, è anche questo è un riflesso.
Sì, decisamente, decisamente.
Due interventi dal pubblico, perché Luca ci scriveva un po' più di dettaglio quello che succede in Francia.
Scusa, dice... Michele, c'ho un ritorno del tuo audio che arriva da qualcuno, per cui c'è qualcuno con le cuffie troppo alte. O
sì, sì, lo sento anch'io.
Allora, ok. Può essere abbasso Max, il mio volume. Se lo senti anche tu. Max, allora, abbassati il volume delle cuffie, per favore.
Ok, abbassato il volume della cuffia. Allora, Luca ci dice che in Francia si può fare via una pagina, ma il PDF è creato sul client senza trasmissione di dati. Il PDF può essere stampato o usato da smartphone. In entrambi i casi, per verifica, si usa il QR code. Il QR code contiene le informazioni inserite, che verificavo comunque a seconda dello standard del QR code, possono essere anche qualche migliaio di caratteri.
Quindi, certo.
E il QR code più il timestamp per verificare quando è stato creato.
Okay.
Le forze dell'ordine usano un'applicazione senza memorizzazione e o trasmissione dei dati. Quindi interessante.
Molto, molto. 4296 alfanumerici, il caratteri alfanumerici, il codice QR. Per cui interessante, molto. Grazie. E ce n'era un altro? No, erano li hai condensati tutti e due gli interventi.
Un altro Luca che commentava, effettivamente basta vedere quello che sta succedendo adesso in Ungheria, che da un giorno sei democrazia e il giorno dopo
ciao,
molto meno.
ciao.
Parlamento gli vota.
Ciao.
Orban.
Certo. Però state tranquilli, dal 4 maggio riprendono il lotto, il super enalotto, direi che il nostro paese ha messo a fuoco quelle che sono le priorità.
E non apriamo la polemica sulle messe.
Non apriamo
le scuole.
Non apriamo la polemica sulle
scuole.
Ragazzi, le scuole, io
scuole e università.
A metà andiamo, se volete, a recuperare la puntata. Io a metà marzo vi dissi: le scuole quest'anno non riaprono. Ve lo dissi a metà marzo, datelo a cercare. Era di uno scontato, e vediamo come riaprono a settembre. Io spero a tempo pieno, e vorrebbe dire che ci siamo messi dietro le spalle tutto. Facebook rimuove i post che promuovono le proteste contro la quarantena. È una notizia abbastanza forte, va al paio con quella di YouTube, che ha deciso di bannare contenuto non sostanziato dal punto di vista medico, medically unsubstantiated. In certi paesi l'emergenza ci porta verso la dittatura, ma anche in quelli tra virgolette liberi la compressione delle libertà va galoppa, non solo di movimento, ma qui anche di espressione e di organizzazione.
Sì, abbiamo visto sempre queste società comportarsi in questo modo, dando questa stessa risposta, ovvero di seguire le norme governative. L'abbiamo visto succedere in Cina, l'abbiamo visto succedere nei paesi arabi, e ci è sempre sembrata una realtà lontana, e probabilmente l'abbiamo sempre accettato, evitando di anticipare il fenomeno anche qui da noi, quando una situazione del genere, ovviamente non potevamo immaginare, molto lontana, ma poi le cose più lontane è proprio così che si concretizzano, l'ha resa necessaria anche da noi. E questo risultato mi ha colpito molto quando leggevo l'articolo su Engadget, e si parlava proprio di finché le autorità governative non autorizzano una cosa del genere, e questa cosa porta alla rottura delle guidelines sulla salute, noi non la consideriamo in policy. Beh, insomma, è uno statement molto forte, considerando che comunque ci può essere all'interno proprio del dissenso su quelli che possono essere oggettivamente provvedimenti più o meno validi, anche la possibilità civile di organizzare una protesta. Una protesta certo, può essere organizzata certo, poi in maniera ovviamente organizzata secondo le regole. Quindi,
assolutamente. Assolutamente.
È molto molto grave, molto molto grave.
È molto grave, certo. Ci può essere sempre la polemica tra entità privata, Facebook è un ente privato, non è il governo che ti dice che non puoi parlare, però nel momento in cui è una agorà dove si esprimono milioni di milioni di cittadini del mondo, toglierti la voce lì, toglierti quel mezzo per organizzare una assemblea, una libera assemblea.
Eh sì, anche perché lo dicevamo un po' di tempo fa, no? L'abbiamo detto credo nello speciale, dove si diceva, abbiamo discusso per anni se Facebook, se YouTube, se Google fossero o no editori, no? Loro sempre si sono posti nella condizione di non esserlo. Poi nel momento in cui hanno cominciato, come stanno facendo, a mettere pollice su o pollice giù nei confronti del contenuto che passa, allora come tale hai anche delle responsabilità sulla libertà di parola, di organizzazione,
eccetera. Ma non c'è più,
eccetera.
Uscita, non si torna indietro da quello. Io vorrei mettere l'accento su una cosa, su un principio. Uno Stato libero può fare delle leggi, uno Stato democratico, uno Stato liberale può fare delle leggi, ma non può togliere la libertà di, come dire, di infrangere le leggi assumendotene la responsabilità.
Certo.
Per cui vengono posti una serie di pene che sono proporzionali al fatto, alla legge che tu hai infranto e al modo in cui l'hai infranta. Dire che siccome le aggregazioni sono proibite, proibiamo anche parlare di aggregazioni, organizzare le aggregazioni su Facebook o su una piattaforma pubblica, eccetera, è oltre, no? È come dire che per qualsiasi legge che viene infranta, prevediamo la pena di morte, perché le leggi non vanno assolutamente infrante. Se parcheggi in seconda fila ti spariamo in faccia. Il concetto è un po' è simile, ovviamente è un'iperbole la mia.
Sì,
però
sì, sì, sì.
La libertà, una libertà fondamentale è anche quella di infrangere la legge e di prendertene la responsabilità. Impedirlo a priori non fa parte del DNA di una democrazia liberale.
No, no, anzi è uno stato di sorveglianza,
certo,
che non equivale allo stato di diritto.
Certamente.
Anche che non stavamo neanche parlando di infrangere la legge, quanto piuttosto di organizzare una, come dire, una contestazione.
Ancora di più.
Certo.
È ancora peggio.
Che poi la contestazione può essere fatta nel rispetto delle norme, no? Nel momento in cui si può uscire a distanza, o ognuno su un'automobile con i finestrini chiusi, per cui non posso infettare niente, ci vediamo tutti in una piazza, ognuno dentro la sua macchina chiuso con i filtri e l'aria condizionata, e strombazziamo il clacson in segno di protesta nei confronti delle scelte del governo. E cosa? Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì.
C'era una foto del Giappone o di Singapore, non ricordo bene, di una decina di giorni fa, di una protesta di organizzata nonostante la quarantena?
Sì, credo forse Israele. Sì, ho presente.
No, Israele te l'ha vista, se non ricordo male.
Sì, sì.
Sì, contro il governo.
Se è l'uscita di YouTube, è forse ancora più grave. YouTube ha deciso di bannare completamente qualsiasi contenuto non sostanziato dal punto di vista medico, che è un concetto estremamente largo, nel senso che YouTube è una piattaforma di divulgazione scientifica che deve essere sottoposta a peer review, o è un'agorà anche quella, la principale agorà dove il 90% dei video oggi vengono pubblicati.
Meno male che abbiamo le note dell'episodio noi, così almeno ci abbiamo tutte le fonti.
Sì, no, dico, appunto, alla fine dei in questo periodo si è fatto un grande casino. Un grande casino perché siamo tutti affamati di dati e abbiamo tutti, e chi fa notizia, chi fa divulgazione in primis, fatto un'enorme confusione tra due cose molto differenti, e che sono il dato scientifico e l'opinione, che può essere l'opinione di un uomo di scienza, l'opinione di un virologo, che sono due cose diverse. Sono due cose molto diverse. Abbiamo sentito opinioni di virologi più o meno accreditati, più o meno credibili, che hanno detto, anche lo stesso virologo, tutto è il contrario di tutto, ma dati scientifici ne abbiamo molto pochi, purtroppo, e abbiamo fame di quelli. E YouTube dovrebbe essere il luogo assolutamente delle opinioni e molto poco del dialogo dei dati scientifici. Allora fare una censura di questo tipo anche su YouTube penso che non sia salutare. Tanto la panzana, l'opinione panzana espressa dal farlocco di turno viene tranquillamente sputtanata, viene tranquillamente evidenziata dal resto dei media e dagli altri video sullo stesso media dove compaiono, no?
Sì, allora io credo che su YouTube ci sia una distorsione di base. Non ho la risposta, faccio solo la riflessione, nel senso che spesso rispetto a quanto possa impattare una notizia, parlando di fake news, parlando di informazione in generale sulla parte digital, soprattutto i social, associamo il mezzo anche al device con cui questa viene consultata, e in generale ci aspettiamo probabilmente che soprattutto sul pubblico generalista ci possano essere altri mezzi, in primis per gran parte degli Stati Uniti, ma anche in Italia ovviamente la televisione, no, che possa offrire anche un'opinione su alcuni argomenti meno esposta a problematiche di quel tipo, perché meno user generated, eccetera eccetera. Su YouTube il fatto che è un canale che sta uscendo molto fuori dal computer, sta uscendo molto fuori dallo schermo del cellulare, sta diventando molto più forte anche sulle TV connesse, su tanti altri device, dove diventa una fonte di informazione, e i dati parlano di molte persone che utilizzano quello al posto magari della televisione generalista come punto di riferimento, con le playlist, i video in roll automatico, eccetera. Ecco, due cose. Da una parte un meccanismo di video correlati che è ancora troppo farraginoso, e spesso ti fa vedere soltanto video correlati della stessa opinione di quello che stai vedendo, e rischi di avere playlist dove vivi dentro.
Quella c'è dappertutto.
E secondo, quando tu fruisci YouTube al di fuori di, ad esempio sulla Smart TV, perdi tutto il mondo del commento che magari sbugiarda il contenuto di quel video.
Sì.
Quindi ecco, ci sono questi due aspetti.
Però
che
non è quello loro.
Potrebbero essere un po'.
Non è quello, e si presta anche a degli errori clamorosi e delle. Non lo so, ce n'è di tutti. Lo stesso articolo, no? In questo periodo su come curare il coronavirus ne sono uscite di tutti i colori. Le stesse cose più, no, che hanno fatto più notizie, arrivate anche, no? Il Remdesivir, uno studio cinese preliminare, pare che con Remdesivir si riesca a fermare tutti i media, compresi su YouTube, fior di virologi. Abbiamo Remdesivir finalmente, Bassetti, il virologo di Genova, bravissimo ragazzo, virologo preparatissimo, eccetera. Ha detto, vogliamo... Il ministero ha detto no, tu no, sei incazzato come una biscia. Questa settimana è uscito uno studio fatto in maniera seria, cioè, e hanno visto che il Remdesivir non cambia di una virgola la sopravvivenza e la presentazione della patologia. È ovvio, no? E qui parliamo di roba ultraseria. Lo stesso articolo, quello con cui l'intervista alla Wojcicki, l'amministratrice di YouTube, dove cita, no, tutta una serie di cose, gente che dice vi cureremo col tarassaco, cureremo il coronavirus, con le cose eccetera, e ci ha messo insieme la vitamina C, che è la classica bufala non bufala, no? Sono usciti tutti a dire la vitamina C è utile contro il coronavirus.
Va
poi
bene.
È stato fatto il contro vitamina C, perché ci sono i bufalari, ci sono i complottisti, e poi ci sono gli anticomplottisti compulsivi, no? Che qualsiasi cosa se non è scritto,
certo,
su una cosa, bisogna completamente metterlo all'inferno e tirarci il piede, quando in realtà se tu vai su PubMed e cerchi infezioni virali vitamina C, ti accorgi che ci sono una marea di studi scientifici in doppio cieco che dimostrano che un aiuto, certamente che non è una cura per il coronavirus, quello non ha dimostrato nessuno, e nessuno si sogna che, e chi va su YouTube a dire che la vitamina C cura il coronavirus dice una panzana, ma che consigliare alle persone di stare attenti a non andare in deficit e magari mangiare tre arance in più in questo periodo non è una bruttissima idea. Per cui in realtà poi la verità è sempre nel mezzo. Chi dice solo sì o solo no, come dico io sempre tante volte, si rischia di sbagliare. Allora lasciamo che le opinioni, d'altra parte, ragazzi, abbiamo il presidente degli Stati Uniti, della nazione più bella, che dice che bisogna iniettarsi il DHL per curare il coronavirus. E dobbiamo censurare quelli che dicono di mangiare le arance e i limoni. Mi sembra che qui abbiamo perso un po'
tra Trump e Di Maio siamo andati bene, insomma,
porca
l'altro, nella situazione.
Sta settimana siamo
siamo andati bene, effettivamente.
Vabbè.
Dove ci porti adesso? Continuiamo a parlare.
Vi porto in monopattino. Perché intanto vituperati i monopattini tornano alla ribalta.
Adesso per forza.
È l'aria di primavera. È l'aria di primavera, sicuramente. Che sarà uno dei fattori drammatici per la primavera e gli ormoni che girano e tutto per il mantenimento della fase 2. Ai ai ai. E il monopattino, incentivi addirittura per l'acquisto di bici e monopattini. Questo lo dice De Micheli. De Micheli cos'è? Protezione civile? No, ministra delle infrastrutture e dei trasporti. Io ormai ho perso il contatto con la realtà.
Vabbè, ormai non sappiamo più chi sono.
D'altra parte, ecco, questi luminari, queste persone. Siamo arrivati dal bandirli come mezzo del diavolo a tollerarli piuttosto che vadano a 4 all'ora, possibilmente da spenti, siamo arrivati alla...
ci salveranno.
A dare le agevolazioni o addirittura i contributi per comprare il monopattino elettrico.
Sì, che...
bello, dai.
No, allora, bello nel momento in cui c'è un approccio sistemico che è quello che sembra stia intraprendendo Milano, con un piano di viabilità diverso, con delle opere di, come le chiamano qua, in maniera un po' fighetta, edilizia tattica, nel senso piccoli aggiustamenti alla circolazione, con l'aggiunta di cordoli, con l'aggiunta di maggiore segnaletica soprattutto orizzontale, e vista la situazione in cui i mezzi pubblici non potranno assolutamente essere utilizzati con la frequenza che avevano fino a qualche mese fa, in questo momento sono diventati l'unica alternativa, che potrebbe essere uno dei famosi punti. Il Covid ha fatto qualcosa di buono, però il problema è sempre quello che, se va bene, Milano avrà qualche strada in più con le piste ciclabili, con le zone 30, con il... con una protezione, perché comunque è pericoloso andare in macchina con le macchine che ti sfrecciano di fianco e il monopattino, ma anche le biciclette. E nelle altre città, cioè c'entra a Roma, come fai col monopattino? Dove vai?
No, stavo allora, giusto pensando che, visto che a Napoli, non so se vi ricordate i film di Fantozzi col famoso autobus che lui salta sopra e che vengono tirati via a catena tutti quanti, no? A Napoli sono veramente curioso di vedere l'effetto del coronavirus sui mezzi pubblici.
E poi il concetto prego Giulio.
Prego. No, dicevo, in realtà lato Roma, infatti la difficoltà è che poi dove c'è un'amministrazione cittadina poi può fare bene o male, ma sul tema infrastrutture in questo caso, che ha una storia di far bene, allora situazioni di emergenza probabilmente amplificano anche quello che si può fare meglio, no? Cioè rafforzi quello che si può fare meglio. A Roma, che c'è già una fragilità enorme,
c'è già una storia di far male a priori,
sì, questo in realtà velocizzerà ancora di più il disagio, perché chiaramente su Roma invece l'alternativa sarà che tutti prenderanno la macchina, chi dovrà uscire, e quindi su un traffico che già non funziona, un mezzo pubblico che già è terrificante, e questo porterà soltanto disagi su disagi, sì, su disagi.
Tra l'altro, per quanto io adori il mio monopattino elettrico, il monopattino è una brutta, è una non soluzione per il problema attuale, perché nel 90% degli utilizzi il monopattino non è un'alternativa al trasporto pubblico, ma è un complemento al trasporto pubblico. Invece di arrivare con la mia automobile fin sotto l'ufficio, arrivo coi mezzi e il mio monopattino sotto il braccio, a meno che non viva a un chilometro, non hanno un'autonomia di 60 km sti affari, arrivo entro un chilometro o due dal lavoro con il mezzo pubblico e il monopattino a spalla, scendo dal mezzo pubblico e mi faccio il, tra virgolette, ultimo miglio col mio monopattino. Certo. Quindi non è che riduce l'utilizzo, anzi forse il monopattino amplifica l'utilizzo dei mezzi pubblici a discapito dell'automobile privata.
Sì, il monopattino, poi come dire, poi dipende dalle opzioni, da dove vivi e dove devi andare a lavorare, certo. Perché se vieni dalla provincia non puoi sostituire il treno regionale con certo. niente che non sia la macchina. Il monopattino, come dici giustamente, è un mezzo complementare che ti serve per l'ultimo miglio, la bicicletta elettrico a pedali probabilmente si pone nel mezzo, perché comunque puoi fare anche la tua certo. mezz'oretta. Mi era già capitato in passato di fare la mia mezz'oretta per andare in ufficio in bicicletta. Certo, poi arrivi in una condizione abbastanza non soddisfacente
con la bicicletta elettrica. No, con la bicicletta elettrica, specialmente se vai in piano, no, certo, con la bicicletta non elettrica è assolutamente esatto. certo.
Come dice Fabrizio Mele, i monopattini tattici
una bella cosa, sì.
E aggiungo, per citare un gruppo da giovani, i monopattini tattici nucleari,
che ci mancherebbe, ci mancava appunto un titolo per questa puntata. E questi qui che facevano tutto in salsa Zoom e videoconferenze in questo periodo, due tecnologie insieme, le vulnerabilità di Zoom e i deepfakes, hanno fatto sì che qualcuno sia stato zoom bombato da Elon Musk. Che non è male, deve essere anche... Immaginate se a metà digitali irrompe Elon Musk e inizia a blatterare dell'argomento.
Sì, soprattutto se ha un cannone in bocca.
Carina l'idea.
Sì, peccato che poi... No, l'ha fatto il zoom bombing o era un deepfake?
Era un deepfake. Forse ne ha fatti anche okay. veri. Forse
esatto, poi magari l'ha fatti anche...
Però questo qui che è stato riportato qui era un deepfake.
Che pure è un uso estremamente sofisticato della tecnologia, se ci pensate, no?
Sofisticato?
Certo. Beh, devi realizzare il deepfake. Dopodiché devi fare il zoom bombing, mica male.
Ah no, certo, cioè devi essere. Ma i ragazzi di oggi, se c'hanno voglia di cazzeggiare bene, se, cioè, ci si mettono e lo fanno. Servono anche abbastanza risorse, macchina, è una roba abbastanza pesante sulla macchina il deepfake, però fatto così.
Certo, non è una cosa che puoi fare live e quindi, come dire, a domanda risposte risponde Elon Musk.
Chissà che anche Trump non fosse un deepfake quando ha detto di usare il via calda.
No, era convinto.
io ho una speranza che il mondo abbia non un calda. Senso.
C'era invece... un po' di grado alcolico, ma non okay. penso che fosse l'arricchino.
Io ho questa speranza che il mondo abbia ancora un significato, invece tu questa speranza me la togli, e me la tolgono anche questi che, poi ringraziamo i produttori esecutivi, che su Meet Technology Review propongono un sistema di intelligenza artificiale per verificare che il distanziamento sociale venga mantenuto in maniera propria nei luoghi di lavoro o anche eventualmente nei luoghi pubblici. È una roba di un distopico. Quando vedo
Madonna mia.
Quando vedi poi il video sembra com'era quella serie di fantascienza che c'era il panopticon, c'erano le due intelligenze artificiali che si combattevano è finita un paio d'anni fa, vabbè, c'era questa intelligenza artificiale che prendeva tutte le telecamere del mondo e sorvegliava più o meno tutti.
Non me la ricordo.
Non Point of Interest, dici tu.
Person of Interest, bravissimo. Person
of Interest.
Dove vedevi dei video esattamente uguali a quelli che vedi in questi articoli divulgativi scientifici. E cioè, identici, qui non identifica le singole persone, ma le mette in un quadrato verde o rosso a seconda che rispettino o meno il distanziamento sociale.
Fantastico.
Che è una cosa drammatica. Ricordiamo Fantastico. Che diritto di assembramento, il divieto di assembramento più di tre persone alla volta è stata una delle prime cose che è stata bandita dai regimi totalitari del secolo scorso.
Ma per forza, okay. È la prima cosa, no? Evita l'aggregazione, così la gente non si parla. Perfetto. È vero che oggi, con tutti i mezzi che abbiamo...
Ecco, allora, tutti questi finanziamenti, questi soldi che girano, tra l'altro bellissimo Max, non bellissima la storia, non l'ho ancora finita, ma bellissime le riflessioni nel libro che hai consigliato due volte fa, quelli della fine del tempo, che ti fa capire come la finanza... Grazie ai disastri delle ultime crisi economiche, al quantitative easing e quelle cose lì, spinge, mette molti soldi a disposizione dello sviluppo di queste cose, che possono essere fattori di progresso enormi, ma nel momento in cui ci facciamo prendere dal panico possono essere fattori di accelerazione.
Sono strumenti di controllo.
Di strumenti di controllo, distopici così. Allora l'idea che tutti, che per paura del coronavirus si mettano miliardi nella ricerca di questi strumenti che servono a prevenire, anzi a fare l'enforcement automatico con l'intelligenza artificiale del distanziamento sociale, fa venire veramente i brividi.
Beh, ma non a caso una delle prime aziende che si cita nell'articolo che ha tratto vantaggio e che ha applicato la tecnologia del paper, dell'articolo dell'MIT è la Foxconn. Dove si trova la Foxconn? La Foxconn si trova in Cina, dove oramai queste cose sono letteralmente all'ordine del giorno.
Certamente, certamente. Però dire che sono là e che non ci preoccupano, che tanto succedono solo là,
no, figurati,
è un errore.
Tra l'altro la storia della Cina è che ogni 300 anni poi finisce tutto in un incredibile bagno di sangue.
In Cina?
In Cina?
Sì, 300 anni. La storia della Cina è impressionante da questo punto di vista.
Cioè, il problema è che l'ultimo l'abbiamo avuto 50 anni fa, no, un po' di più forse, no, nel 40.
Eh beh, sì, ormai sono quasi...
Quindi 100. Ci vuole un altro po' di tempo.
Beh, ma... Sì.
Il concetto di quel libro è che il tempo non esiste più, che questi cicli rischiano di accelerare all'infinito. È una riflessione. Io vorrei chiedere, Michele, tu dove hai fatto la Bocconi, dovresti essere tu il nostro consulente in materia. Leggilo anche tu quel libro. Fondamentalmente dice, se l'ho capito bene, che il quantitative easing e di fatto l'azzeramento dei tassi di interesse, il fatto che il denaro non costi niente, mette una marea di denaro a disposizione e una quantità tale per cui gli investimenti produttivi di un tempo non sono più così redditizi, anzi lo sono molto poco, e che quindi il fatto che il costo del denaro, che il denaro che tu prendi in prestito non accumuli degli interessi nel tempo, essendo i tassi a zero, cancella la fretta di arrivare a un risultato positivo, per cui è come se cancellasse la freccia del tempo, e che quindi ci sono una marea di investimenti che sono alla ricerca di imprese a possibile alto rendimento, per cui venture capital, seed funding, private equity e robe del genere, senza orizzonti temporali, come se il tempo non esistesse. Il concetto è un po' quello. Leggilo, Michele, poi
lo leggerò.
Una spinta alla stasi.
Una spinta alla stasi, ma anche invece ad accelerare enormemente certe cose, cioè un certo tipo di investimenti in studi che normalmente non sarebbero finanziati, perché dici sì, ma se noi mettiamo i soldi qui i risultati arrivano tra 50 anni e quindi il ritorno arriva troppo tardi, e nel frattempo abbiamo accumulato troppi interessi sui soldi che abbiamo preso a credito dal sistema, dalle banche, dalla Fed, eccetera. Siccome i tassi sono a zero, diventano possibili, perché noi mettiamo una marea di questi e pian piano arriveranno e non abbiamo accumulato nessun interesse e non abbiamo perso sicuramente dei soldi dal fatto di aver preso dei capitali. È un ragionamento,
è molto intrigante.
Per il profano come me ha un senso, poi magari un esperto di economia mi dice è una cacchiata bestiale, allora giriamo ovviamente la risposta.
Dovremmo cercarlo un esperto di economia, potrebbe essere.
Sì, davvero.
Esiste un esperto di economia? Vabbè, ok.
Dobbiamo licenziare qualcuno.
Poi ci sono le OS War anche in economia, quindi.
Perfetto. Allora, ho fatto una cosa terribile sul mio computer.
Aia. Basta, cancellato la registrazione.
No, ho cliccato un'icona sul desktop per aprire il file dei produttori esecutivi, ma per qualche motivo probabilmente avevo fatto un command A o qualcosa del genere, c'erano tutte le icone sul desktop selezionate e quindi mi si è aperto tutto il mondo,
tutto 10.000 finestre.
Però ecco, adesso sono riuscito più o meno a cancellarle tutte e ringraziamo chi dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi, il modello di sussistenza di Digitalia. Chiediamo un aiuto, chiediamo un contributo, lo chiediamo come quasi obbligatorio ma volontario. Ma cosa vuol dire? È come il software, avete presente le trial gratuite? Vi mettiamo a disposizione una trasmissione gratis, potete scaricarla, ascoltarla, assaggiarla una, due, tre, quattro volte. Vi chiediamo, gentleman agreement, di... Nel momento in cui diventa un appuntamento fisso, diventa parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di contribuire al suo sostentamento. Funziona da 11 anni, vuol dire che qualche cosa i nostri ascoltatori hanno capito e hanno abbracciato questo sistema, non vi obblighiamo né a una cadenza né a una cifra particolare, vi chiediamo semplicemente di darci una mano. Lo fate con PayPal, col bonifico, con Satispay e anche col Bitcoin se siete criptovaluto maniaci. Avete tutte le informazioni su Digital FM, noi continuiamo a lavorare per voi e soprattutto e anche vi ringraziamo nella nostra puntata e durante la trasmissione vera e propria. Max, ci pensi tu a ringraziare i produttori di questa puntata?
Eccomi qui, pronto per Grazie. I produttori della puntata 521, cominciando con le donazioni singole di Manuel Zavatta e Davide T da 1 euro, che sono i nostri perpetual executive producer.
Mitici.
Proseguiamo con le donazioni sempre singole da 2 euro di Maila C e Cristian Vidimari, da 3 euro di Davide D'Angelo e di Claudio T, da 4 euro di Pietro M e Andrea G.
Grazie davvero a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Michele, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Claudio Meloni, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Giulia Leclerc, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Giulio Magnifico, Tre Trattini,
grazie
Rigo
a tutti.
Bianco, abbiamo finito.
Scusate,
sai che è come un po' la barzelletta del Corigno Guglielmo, ero andato un po' in loop. Donazioni singole da 5 euro di Ruggero T, Corrado G e Stefano Meroni, che dice anche grazie della compagnia che ci fate in questi giorni.
Grazie a te Stefano.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Roberto Basile, Giampaolo Frello, Antonio Manna, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignan, Massimiliano Dardi, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whiting.
Grazie di cuore davvero, grazie, 5 euro tutti i mesi. Cavolo, un inchino, grazie davvero.
Pardon, bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni.
Grazie.
Donazione singola da 10 euro che inaugura la zona grandi produttori di Enrico Navac, che dice anche ma no, perché non riesco a fare meno di ascoltarvi.
Grazie, un bel complimento davvero.
Vai,
un bel
complimento. Fatti guardare, non lo so.
Cibicchia. Giorgio Venter aggiunge una donazione singola da 10 euro che lo mette sempre nella zona grandi produttori, che d'ora in poi non dico più. Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano, donazione singola da 15 euro di Giovanni Lomonaco, che dice ciao cari tutti, ascolto abitualmente Digitalia perché appassionato di tecnologia e perché ho imparato a stimarvi negli anni come ottimi divulgatori critici di questi argomenti. In queste settimane di quarantena però un grazie vi è ancora più dovuto, perché siete in grado, assolutamente tra pochissimi considerando i vari media TV in testa, a non offendere la pur minima intelligenza e senso critico che ritengo di avere e di voler continuare a coltivare in questo paese del Pontini. Grazie per la puntata 520 e in genere per queste ultime ricche di riflessioni stimolanti.
Grazie a te Giovanni, grazie del tuo
grazie
contributo.
Grazie Giovanni, veramente un bel messaggio. Donazione singola da 20 euro di Roberto Bredi.
Grazie,
e
Roberto.
Donazione singola da 60 euro di Francesco Mocellini, il nostro lead executive producer della puntata, che dice anche che è un bonifico 5x12.
5 euro per 12 mesi all'anno, il suo bonifico annuale. Grazie Francesco.
Ah, ecco.
Grazie a tutti i produttori esecutivi per aver sostenuto Digitalia, per permettere a questa avventura azienda, difficile chiamarla azienda, di questa piccola impresa di prosperare, di lavorare con qualche frutto per 11 anni di fila. Noi continuiamo a lavorare, voi continuate a darci una mano. Michele, hanno multato Amazon in Francia, 100.000 euro per ogni consegna non essenziale.
Esatto.
100.000 euro. Una pallina da tennis, 100.000 euro. Ma
200,
mi serve per 200. Allenarmi il coronavirus.
E il Prime mi sa che aumenterà un po' quest'anno.
Ma come va?
Come si giustifica questa cosa? Non ho capito.
100.000 allora, euro. Amazon era in realtà da un bel po' di settimane sotto la lente della giustizia francese, con magazzini praticamente chiusi per la non possibilità di tenere, diciamo, per rispettare correttamente le guideline sulla da social distancing, eccetera eccetera. Adesso è arrivata questa notizia che Amazon ogni volta che appunto dovrà consegnerà un ordine, Un ordine, non un giorno di ordine, ma un ordine di beni non essenziali in Francia, quindi che non migliorano le condizioni di sicurezza e senza migliorare le condizioni di sicurezza dei suoi lavori, dei suoi lavoratori, dovrà pagare 100.000 euro
ogni singola
allo
volta.
Stato francese.
Sembra uno
per
di quei
singolo ordine.
È una sentenza degna dei tempi moderni, sembra uno di quei meme su Facebook, no? Ogni volta che non ascolti una puntata di Digitalia muore un gattino.
Senza fare la donazione.
Ecco, no? Ogni volta che ti dimentichi la donazione di Digitalia muore un gattino, esatto.
Una roba sicuramente una notizia in salsa francese, perché poi sono curioso di vedere se ad esempio al Carrefour, per citare la prima azienda francese che mi credo francese uh-huh. che mi viene in mente sì. Se hanno le stesse gli stessi obblighi
di attenzioni.
E le stesse attenzioni, cioè, giusto o sbagliato che siano, però in un libero mercato è anche corretto che tutte le aziende abbiano tutte le stesse leggi.
Tu stai accusando i francesi di essere protezionisti?
Mais oui, la baguette!
Sinceramente a me l'idea di finire in tribunale davanti a un giudice fa sempre paura. A me non è mai successo, spero non succeda mai. Cosa? Non è mai successo. Però fa paura.
Ma sei francese.
Ma l'idea di fare davanti a un giudice francese con la puzza sotto il naso, dai, francesi vogliamo bene, ci mancherebbe.
È un po' toscano sto giudice francese.
No, non è
sì, infatti sembrava un po' Renzonte.
Francia del sud, sud-est. No, soprattutto se caccia la guillotine il giudice francese.
Cercavo un effetto all'ispettore Clouseau, però la evidentemente Clouseau? Le mie capacità di imitatorie non sono così. Non sono così sviluppate, però è ovviamente un eufemismo. Va bene. Max, hai messo tu un articolo, paio di articoli sulla... vedi, subito. Lanciano l'articolo e nascondono la mano. Sulla penetrazione della fibra e della banda rapida in Italia rispetto all'Europa, no? Italia a doppia faccia, crescita record.
Eh beh, quella poi sembra un paradosso, ma non lo è. La crescita è il record, però siamo gli ultimi della lista in termini infrastrutturali, no? Quindi tutto sommato...
No, beh, in realtà mi sa che è il contrario. Nel senso, la crescita record è dell'infrastruttura, la stanzialità è degli abbonamenti.
Sì, però è visto da destra o da sinistra, avete ragione tutte e due. Diciamo che la crescita è record... perché siamo partiti per ultimi. Facevamo talmente schifo 5 anni fa che adesso... facciamo un po' meno schifo e sembra che abbiamo fatto una crescita record perché siamo cresciuti. Non sono ancora cresciuti gli abbonati di conseguenza, perché non avevano
ma
quasi...
Io quello avevo detto.
Avevano, avevano da una parte vista... ragione le telecom a non investire. Dici, se questa è la risposta degli italiani, forse questo bisogno della rete non c'è.
Questa ma sai, percezione... questa è una delle tematiche solite?
Sì.
Sorry.
Io penso che questo dimostri come questo tipo di investimenti, questo tipo di aggiornamenti, questo tipo di innovazioni non vadano lasciate unicamente alle pressioni del libero mercato. Perché ci sono delle cose per cui i cittadini non hanno la percezione del bisogno. O magari ce l'hanno troppo tardi, no? Ce l'hanno adesso. Vi ho messo l'articolo del... del amministratore sanremese, membro del consiglio comunale di Sanremo, che il consiglio comunale da un mese si riunisce periodicamente in videoconferenza. Lui vive in una Sanremo, una città di 60.000 abitanti, è una di quelle teoricamente cablate e coperte, ma dove vive lui in una frazione non arriva la fibra e lui non riesce a partecipare alle videoconferenze, che non vuol dire che, pur essendo un rappresentante eletto dai cittadini, non riesce a fare la sua attività di rappresentanza, non riesce a partecipare alle sedute del consiglio comunale. Scende giù a valle, arriva in città, va da solo, entra dentro il municipio dove ha una stanza che gli ha messo a disposizione per collegarsi al computer e partecipare da dentro al comune in videochiamata alla cosa. Ecco, per cui è vero, no? Se glielo chiede ai cittadini, l'idea dei cittadini negli ultimi anni è stata quella di: abbiamo bisogno di connessione mobile perché ci piace, è fighissimo parlarci tra di noi su Facebook e su WhatsApp col telefonino, grandi investimenti per il 4G, il 5G, non abbiamo tanto bisogno della banda larga, della fibra, eccetera. La percezione dei cittadini si è rivelato in questo momento di necessità, videoconferenze, classroom, didattica a distanza, telelavoro, che forse sono due cose diverse e che dare solo quello che i cittadini pensano gli serva può essere controproducente per queste cose, no? Se no, dai rubinetti di casa faremo uscire la birra o il vino rosso invece dell'acqua potabile.
Però che fai? Cioè, perché cioè, sono due discorsi, perché da una parte c'è il discorso infrastrutturale, che comunque ha avuto l'accelerazione che stiamo vedendo adesso, è dovuta, credo si possa dire, in larga maggioranza all'istituzione di Open Fiber.
Sì.
Open Fiber che è a capitale 50% di Enel, che è a capitale 25%, vado a memoria, del GOV, del ministero, quindi vuol dire che Open Fiber è al 12,5% di capitale pubblico.
Sì, ma io non dico che... questo non toglie che il pubblico può fare degli investimenti.
Ma li ha fatti.
Dove sa che li ha fatti,
esatto.
Ma
avrebbe
dovuto farli prima.
E lì vengo al secondo punto.
Prego.
Che fai? Vai a casa della gente ad attaccargli il doppino,
sì,
della fibra?
Sì, sì. Facciamo un paragone che mi è venuto in mente in questo momento e mi sembra... Faccio così con la mano. Mi sembra... Se di colpo venisse fuori un, tra virgolette, virus che fa marcire di colpo tutti i tubi di tutti gli acquedotti di tutto il paese. Sarebbe, no, è una fantascienza, una cacchiata micidiale.
Ma considerando lo stato degli acquedotti italiani,
non c'è bisogno del virus.
Perfetto. Esatto. Di colpo siamo senza acquedotti e non si possono riparare quelli esistenti. Siamo senza acquedotti. Se tu lo lasci all'impresa privata, è molto più conveniente fare l'acqua mobile, cioè investire in bottiglie di acqua da portare alla gente, perché rende molto di più. Non c'è più l'acqua, non arriva nei rubinetti, non esiste. Vi diamo l'acqua, un mucchio di investimenti, acqua così, acqua cos'ha, ve la consigliamo a domicilio nelle bottiglie. Rende
molto distopico fino a un certo punto, devo dire.
Rende molto di meno fare un investimento infrastrutturale enorme e ricostruire un acquedotto che porti l'acqua nei rubinetti di tutte le famiglie. Renderebbe molto di meno. Se lo lasciamo solo al libero mercato, rimaniamo senza acquedotto e andiamo avanti solo con le bottiglie d'acqua, ma non solo per bere, per cucinare, per fare la doccia. Il paragone tra fibra e collegamento internet mobile credo che sia la stessa cosa che c'è tra l'acquedotto e l'acqua in bottiglia.
Allora, se mi posso permettere di intervenire su questo argomento, il mio pensiero...
Sì, proprio.
Scusate, ho fatto apposta un... Cioè, visto che dovevo cambiare i nomi sotto. E il mio sarà chiarissimo proprio, che diciamolo subito. Diciamo che evidentemente, appunto, è questo discorso dell'infrastruttura, dell'investimento infrastrutturale su qualcosa che poi abbia un valore per l'intera nazione, per la popolazione, è sicuramente uno dei fattori chiave, anche perché il vero problema di queste cose è come fare a raggiungere quella quota non residuale della popolazione che si ritrova in situazioni per le quali l'investimento da parte del privato non è tollerabile.
Certo,
no?
Certo.
Perché tu c'hai, per esempio, appunto, una cosa è Milano, anche se mi risulta che purtroppo in Italia anche a Milano ci stanno delle strade, no? Il nostro amico Omar Serafini, che abita a Milano Centro, ma mi dice che da lui la fibra non arriva, che non c'è modo di averla, c'ha la DSL.
Cioè neanche, comunque, la fibra, dicevo, neanche la fibra al cabinet.
Non c'è neanche l'FTTC.
Mamma mia.
No,
in centro
c'è
Milano.
C'è la DSL.
Pazzesco.
A centro Milano.
Pazzesco, sì.
E quindi figurati, ma immaginati a Capriglia Erpina, che è il paesino che sta qui a 3 chilometri,
sì,
no, vicino,
certo,
alla mia casa di
è
campagna,
come se, non
se ci arriva la fibra.
Per,
non
me,
arriva.
Per me è come se non arrivasse l'acqua potabile. È una cosa analoga.
Quindi
è
questo il discorso. Nel corso degli ultimi 10 anni, devo dire, forse 15, l'Europa, che insomma poi appunto spesso bistrattiamo, ma in effetti ha dato un'indicazione forte, ha fatto sì
ci
che
ha quasi costretto,
soprattutto al sud, sono state fatte tutta una serie di investimenti infrastrutturali. Certo, sono avvenuti in maniera un po' strana qui in Italia, con, diciamo, un po' di suddivisione territoriale tra grandi player. Però voglio
dire,
dici,
in maniera strana su come sono stati gestiti, da quali aziende sono stati gestiti gli investimenti?
Sì, anche se voglio dire, poi sai l'effetto...
La resa,
diciamo,
finale, dici.
In qualche maniera la resa finale mi sembra comunque ragionevole.
Ma in realtà non c'è neanche,
certo,
bisogno.
Questo è l'effetto del coronavirus. Io penso che tuttavia uno degli effetti di questa quarantena che tutti stiamo sperimentando, un salto di coscienza di quanto sia alto il valore di questa tipologia di servizio, no? Di come questo veramente sia diventato parte dei servizi essenziali, questo secondo me sta cominciando a passare.
Certo.
Ma in realtà non c'è neanche secondo me bisogno che creiamo scenari distopici e metafore o similitudini, perché c'è l'esempio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che hanno delegato questo tipo di infrastrutture ai player privati e peggio ancora alle compagnie di TV via cavo si trovano in questa situazione, poi con dei problemi di dispersione della popolazione probabilmente, anzi sicuramente anche peggiori di quelli italiani, con densità non abitative notevolmente inferiori, grandissima espansione delle aree rurali. Però il succo è quello, delegando esclusivamente al privato, al laissez faire, al pubblico e al libero mercato, si sono create delle situazioni di disparità abnormi, dove una cosa è essere a San Francisco e una cosa è coltivare soia nel South Dakota.
Eh già, assolutamente.
E diventa, come dire, poi le aziende di servizi si sono concentrate ovviamente poi solo nelle aree di Houston, di ovviamente San Francisco, di New York, dove comunque c'è un accesso a internet che è degno di un mondo occidentale.
Certo, vero. Va bene, se il giro di commenti al riguardo sono finiti, possiamo cambiare un attimino, andare più sul divertente, più sul ludico, più sull'intrattenimento. Avete letto questo articolo su Engadget di approfondimento sul fenomeno degli upscalers? Io non pensavo neanche esistessero gli upscalers. Chi è che ha voglia di fare un riassunto in assenza di Facconi? Che cos'è un upscaler?
Allora, gli upscaler sono un movimento indipendente di appassionati, come esistono per tantissime cose estremamente di nicchia, che prendono dei film, e qui c'è ovviamente Star Wars diventa il principale obiettivo, ma lo è sempre stato anche a causa dei vari tagli e rimaneggiamenti del signor George Lucas nel corso degli anni. Ed è diventato un grande obiettivo per questo gruppo di persone, quindi di creare delle release delle versioni originali di Star Wars, quindi quelle pre 1998-99,
quelle antecedenti alle modifiche che poi ha fatto George Lucas, quelle che
erano
essere considerate
fatte in concomitanza con la prima trilogia,
okay, quelle che potrebbero essere considerate il dogma, no? La dottrina, eh?
Esatto. Poi con cui sono cresciuti generazioni e generazioni di persone, partendo, come lo fai? Se il materiale ufficiale rilasciato si ferma alle VHS, che di certo non brillavano in qualità, cosa fai? Vai a recuperare le pellicole. Quindi si è creata una rete tra persone che si occupano di fare, che collezionano le pellicole, che le prestano agli upscaler. Questi upscaler si sono creati poi delle vere e proprie macchine per la scansione delle pellicole.
Cioè scannerizzano fotogramma per fotogramma?
Esatto, che fotogramma per fotogramma prima le importano, le digitalizzano e poi vanno a fare una vera e propria restaurazione della pellicola. Un restauro della pellicola.
In digitale però, nel dominio digitale. Spesso con anche strumenti di deep learning che fino a poco tempo fa non esistevano.
Aiutandosi con degli strumenti di deep learning, ma mettendoci tanto tanto lavoro manuale, fotogramma per fotogramma.
E poi facendo la ricostruzione del colore in modo da copiare il più possibile quella della release originale, è una roba...
Sei fantastic.
Sì, poi Star Wars, come dire, adesso parliamo degli upscaler, però si è sempre distinta per avere queste legioni di appassionati che andavano a prendere, prima era con i laserdisc, andavano a prendere le versioni qualitativamente migliori possibili, cercandole di adattare ai rimaneggiamenti di George Lucas, creando dei pezzettini, andando a prendere qui dal laserdisc, qui dal DVD, qui dal Blu-ray.
La mente umana è una roba meravigliosa, però è perché se tu hai un film che ami e esce la nuova tecnologia, adesso sei abituato a vedere cose in Blu-ray, in 4K, in Ultra HD, dici vabbè, vado a rivedermi Twin Peaks, tiro fuori DVD, oddio che vomito, vabbè, cerco, se hanno fatto una rimasterizzazione in Blu-ray in 4K, perché me lo godo. Certo. E ha un senso, è una cosa che abbiamo provato tutti, no? Anche se allora le avevamo guardati sulla televisione di casa, sul tubo catodico, con delle risoluzioni ridicole. E questo lo capisco. Mi metto a cercarlo su Amazon, se è stato rimasterizzato, se lo vado a cercare su BitTorrent, lo capisco, cioè è comprensibile. Mi metto io ad andare a cercare i nastri, dopodiché mi metto a digitalizzare e a correggere frame per frame tutta questa opera. Beh, una volta che ho finito, ho guardato frame per frame tutta la cosa, l'ho guardato talmente tante volte che ho finito la mia opera, cosa faccio? Mi metto in salotto e me lo riguardo dall'inizio, ah, finalmente cosa? No, perché so a memoria frame per frame, lo faccio per gli altri, lo faccio per amore di questa opera d'arte, è una cosa bestiale.
Beh, è una creatività, no? Sì, appunto.
È una cosa bellissima, è una cosa bellissima. E l'altra cosa è come il digitale.
Ci vuole la pazienza di pazzi, diciamocelo.
L'altra cosa è come il digitale si è messo di traverso. Il nostro, forse da questo punto di vista, abbiamo fatto il salto al digitale troppo presto. Perché se tu vai a restaurare Star Wars, o se vai a restaurare, non lo so, Star Trek The Next Generation, vai a beccare della roba che era originariamente girata in pellicola. E quindi tu puoi prendere la pellicola e digitalizzarla in 4K e avere un bel risultato. Gli stessi effetti speciali erano fatti con modellini ed esplosioni e anche quelli sono sulla pellicola e riesci a fare un upscaling senza problemi, li ricampioni a 4K. Se tu prendi delle cose invece successive, e l'esempio di Star Trek è vai a prendere Deep Space Nine, per esempio, dove i master sono in digitale, ma in digitale con delle risoluzioni del cacchio rispetto al 4K di oggi. Cacchio, hai voglia? Cosa fai? Certo, con di nuovo le reti neurali, l'abbiamo visto, no? Che ricostruiscono i video, fanno l'upscaling e genere, ma il risultato è ben più modesto. Ci sono altre situazioni in cui sono ibride, no? In cui c'è tutto il girato in pellicola e gli effetti speciali originali resi in digitale, ma con una risoluzione di allora. Per cui riesci a fare l'upscaling della pellicola e fare le immagini del girato bellissime, ma gli effetti speciali o li ricrei da zero in digitale oppure stonano da matti sulla cosa, e quindi è tutto un mondo, fa venire fuori delle contraddizioni e delle cose particolari.
Ma invece io non ho un TV 4K, ma i 4K che promettono gli upscaling automatici di alcuni contenuti hanno una resa che ha un senso oppure no. È comunicazione?
Li vedi meglio su una TV a HD. Se prendi una TV full HD, quei contenuti li vedi meglio che sul 4K upscalati.
Ok.
Tranquillamente. Anche perché generalmente il TV 4K upscalato è comunque un pannello più grosso e quindi comunque le imperfezioni le vedi.
Certo.
La partita di Sky, che tranne qualche rara partita non è in 4K, oggi li vedi meglio su un 55 pollici full HD piuttosto che su un 65 4K. Poi quelle trasmesse in 4K non c'è paragone, è una roba pazzesca. Io non pensavo. Ma quando ho iniziato a vederlo
è
impressionante. Sì, perché le inquadrature da lontano, vedi il dettaglio anche nelle inquadrature da lontano, è
il filo d'erba.
Sì, ma anche vedi che il pallone è tondo, poi torni a vedere le trasmissioni in full HD e dici cacchio, ma non vedo il pallone tondo, è una macchietta quadrata con un po' di sfumatura attorno, è bestiale, come, no? È come la canzone quella del Commodore 64, no? Che con l'immaginazione riuscivamo a fare l'upscaling della risoluzione cosa, ma non riusciamo a tornare indietro, per cui quello che ci sembrava bellissimo allora oggi andiamo avanti, ci abituiamo a delle cose che sono effettivamente più belle, più realistiche, e quando torniamo indietro abbiamo perso quella capacità di integrare con l'immaginazione, di riuscire, per cui il contenuto televisivo a 480 punti di anni fa, che ci andava benissimo, a vederlo oggi spegniamo la TV e andiamo a leggere un libro. Ed è bestiale.
Non sappiamo più sognare.
mi tolgo non il cappello, mi tolgo
parla
la cuffia,
per te, parla per te.
Grazie Michele. Giri del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione. Sempre così, Digitalia vi regala, vi consiglia gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la curiosità dei digitaliani, stravolto la resistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo, purché sia roba ovviamente digitaliana. Vediamo un momentino che cosa ci riserva, cosa ci ha tenuto in sorpresa. Michele, cominci tu.
Allora, uno di quei servizi italiani che credo non sia stato mai gingillato, ma e che sono sempre conosciuti troppo poco, è Mlol. Mlol è un prodotto di un'azienda che loro si dicono ex discepoli di Eco, lo scrittore, che hanno praticamente digitalizzato le biblioteche pubbliche. E quindi tu, iscrivendoti in una biblioteca pubblica, hai la possibilità di prendere in prestito da casa tua, dal computer, gli ebook, leggere i giornali la mattina, fruire di contenuti anche audio, tipo audiolibri, con tutte ovviamente le limitazioni. Quindi se per quel libro la biblioteca ha un limite di licenze per il prestito, tu ti devi mettere in coda, aspettare che si liberi una licenza. Se invece c'è poi anche la possibilità invece di pagando con, e questo è gratuito, con Mlol Plus, a partire invece da 10 euro all'anno e poi ci sono vari altri scaglioni di abbonamento, è possibile avere un tot di crediti che possono essere utilizzati per prendere in prestito invece senza fare code i libri della biblioteca di Mlol Plus. E acquistando libri, licenze per libri come se fosse un Kindle, lo store di Kindle, è possibile accumulare punti per prendere ancora più in prestito ancora più libri. È un sistema veramente fatto estremamente bene. Gli ebook sono protetti da Adobe di DRM, però vabbè, non continuo la frase. Mlolplus.it e potete vedere quello che è il catalogo, che è assolutamente di libri assolutamente recenti.
Medialibrary.it è questo qui. Grazie Michele, grazie, fantastico. Giulio, tocca a te.
Pronti? Allora, io ho due gingilli legati al mondo delle notizie. Uno è un gingillo molto veloce, in realtà è un servizio che è uscito da poco. Michele aveva citato poco fa un articolo dell'AGI. AGI ha lanciato, ancora pochi la stanno utilizzando, ma la consiglio a tutti, il servizio di newsletter in due fasce orarie giornaliere, e suggerisco a tutti di iscriversi. Si chiama AGIdesk e lo trovate su agi.it. E poi suggerisco, a margine di questo, invece un'app che ho visto molto nota, molto conosciuta, effettivamente un'app di Microsoft, si chiama Microsoft News. Io non la conoscevo come aggregatore e devo dire Microsoft sta continuando questo percorso di design ben fatto. Io ho provato l'app per iPad, mi è piaciuta molto, e definisce un po' come fa Google News un profilo dell'utente in relazione al tipo di articoli che vuole consultare, e crea un newspaper personalizzato. Bello più che altro perché le fonti non sono soltanto generaliste, ma ci sono anche fonti interessanti, e soprattutto veramente molto piacevole, impaginato benissimo, e gli articoli rispetto al profilo che si seleziona sono sempre molto interessanti. Quindi due gingilli news, le newsletter di AGI molto ben fatte e Microsoft News come aggregatore.
Stavo cercando il link alla newsletter di AGI, non lo trovo dalla home page di AGI. Se hai un link diretto mettimelo. Grazie Giulio. Max, prego.
Tempi di letture come sempre, e io sto preparando un seminario sull'intelligenza artificiale per l'Università di Milano, e ho ripescato un libro che ho letto un po' velocemente un paio d'anni fa quando è uscito nella traduzione italiana, che è di un famoso filosofo svedese, Nick Bostrom, che, se vi ricordate bene, è quello che con, credo, Stephen Hawking, se non mi vado confondendo, firmò quella lettera sull'intelligenza artificiale, sui pericoli dell'intelligenza artificiale, che poi è stata ripresa da Elon Musk, e diciamo è uno di quel gruppo di persone che pensano che ci sia questa questo rischio di uno sviluppo di una superintelligenza. Il suo libro si intitola proprio Superintelligenza e è una bellissima carrellata sull'intelligenza artificiale con questa, diciamo, con questo taglio in cui lui in qualche maniera mette sull'allarme, mette in allarme, mette, diciamo, appunta l'attenzione sui rischi di uno sviluppo non controllato dell'intelligenza artificiale. Ma è comunque molto bello, ma al di là della, appunto, della condivisione o meno di questo punto di vista, è una bella rassegna e abbastanza anche profonda da parte di, ovviamente, di questo signore che è, insomma, un filosofo molto accreditato. Beh, è una bella lettura, non difficile.
Grazie Max, sicuramente da mettere i consigli di Max, del nostro professore per la Biblioteca Digitaliana, sono sempre delle chicche, come il libro di cui parlavamo prima, sia quando si tratta di fiction, sia quando si tratta di saggistica. Grazie Max, ne parlavo prima, pensavo di averlo condiviso, invece era una roba che mi ero messo da parte per i gingilli del giorno, visto che abbiamo parlato di televisione, di film, di pellicole, di upscaling. Se vi interessa conoscere come venivano realizzate prima dell'era dei computer le sigle televisive, specialmente quelle che includevano disegni, materiale grafico non di presa, non di registrazione dal vivo, ma inventata, quindi loghi, robe del genere, immaginate la sigla iniziale dell'Eurovisione, della Mondovisione, la sigla dell'inizio e fine trasmissione delle Rai di un tempo. Ebbene, c'è un bellissimo articolo su Fast Company che si intitola proprio The Ingenious Way, i modi ingegnosi in cui venivano fatti i loghi per le televisioni prima dei computer. C'è un testo, una serie di immagini e soprattutto dei video riferiti a studi dentro la BBC, dove fa vedere come venivano un tempo proprio costruiti proprio questi strumenti, questi telai che venivano infilati poi in camera oscura e venivano ripresi, il rotoscopio, cose un po' di archeologia predigitale, secondo me interessante per un digitaliano. Questo e tutti gli altri gigi del giorno li trovate ovviamente nella notte della puntata digitalia.fm/521. E su digitalia.fm/521 dovete mandare i vostri amici se volete consigliargli di ascoltare Digitalia. Il nostro motto: portate orecchiette fresche, non nel senso di roba da mangiare, ma portate nuovi digitaliani. Fate bella figura, fate un favore al vostro amico, fate un favore a tutta Digitalia. E poi stellina, ci siamo dimenticati di andare a vedere se qualcuno ci ha lasciato qualche recensione in giro. Abbiamo detto che premiamo le più fantasiose, le più belle con la pubblicazione direttamente in trasmissione. Chi è che, Michele, te ne ricordi tu la prossima volta di dare un'occhiata in giro? No, perché tu non hai
dove le guardo?
Aggiungilo alla tua.
Dove si guardano?
Si guardano
to-do list.
Dappertutto. Tu cerca Digitalia, devi sapere tutto quello che è scritto su internet, sia open sia sistemi chiusi. Riguardo, no, su
allora, io ho l'alert su Google Digitalia. Ma...
Ah, perfetto. Non funziona Google. Non funziona
sulle recensioni dei podcast.
Notoriamente.
No, bisognerà andare a vedere dentro le varie app, iTunes in primis, che non si chiama, che non si chiama neanche più iTunes.
E dillo allo stagista.
Lo dico allo stagista, non ti preoccupare.
Domani mattina.
Sì, sì, sì. È che adesso è un po' impegnato per il nuovo sistema del canovaccio. Quelle cose che
ma poi torna
e torna, sì sì,
poi c'è il distanziamento sociale, lo stagista,
gli paghiamo il monopattino elettrico.
Noi abbiamo solo stagisti non li vogliamo solo stragisti. Per questa puntata è tutto dall'Emistudio Ligure 1. La prossima settimana vi spiego che cos'è un Emistudio. Qualcuno si è preoccupato, dice: ma io non capisco, sì, che cos'è.
Cioè, ma che dice?
Gli hai fatto cosa dice? Un dubbio esistenziale questo.
Lo spieghiamo,
ma che
adesso
sarà mai?
Ma perché Digitalia è nata come esperimento, probabilmente la prima trasmissione fatta a distanza e poi messa insieme. Eravamo in due, eravamo uno a Sanremo, l'altro a Savona, ed erano due Emistudi, cioè un mezzo studio a Sanremo, un mezzo studio, e da allora questa è rimasta.
Infatti era Liguria 1, Liguria 2.
È bravissimo, esatto. È bravissimo. E da allora è rimasto un Emi Studio. E niente, se
e quindi adesso sono tre studi interi più un Emi Studio, so, esatto. Siamo a tre e mezzo.
Esatto, Digitalia viene fatta con tre studi e mezzo, cioè quasi un fottio di studi.
Per abbiamo un tempo una citazione, ce l'ho portato. In ambito musicale, tre quarti e mezzo è un tempo strano.
È un sì.
Vabbè, come i floppy disk da tre e mezzo.
È perfetto, vedi che si trovano. Qui siamo nella cabala digitale. Ripeto dall'Emi Studio, che adesso sapete che cos'è Liguria 1 di Sanremo. Un saluto, buona settimana da Franco Soleri.
dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Un saluto dallo studio di Milano da Michele Di Maio.
E come sempre un saluto da Roma da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.